Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene. Allora, bentrovati, ben ritrovati con la maggioranza di voi e anche un applauso al vostro coraggio, perché le condizioni atmosferiche, no, ci hanno un po' provato, vi hanno un po' provato, io ero in casa. E, allora, iniziamo il nostro cammino, adesso non mi ricordo mai, via Giuseppina sono le... e quelle con cui abbiamo cominciato 8 anni fa, però sono molti gli anni, no, che appunto abbiamo intrapreso questo cammino di lettura della Bibbia, in particolare dell'Antico Testamento. E allora abbiamo anche quest'anno appunto la grazia, la vita da Dio per poter continuare. E qualche nota tecnica, superflua per la maggioranza di voi, ma per chi viene per la prima volta. E allora, le nostre sono delle letture commentate di libri dell'Antico Testamento che noi appunto leggiamo e leggiamo integralmente. E allora, naturalmente, per leggere la Bibbia bisogna avere la Bibbia. Cioè, nel senso che vai a giocare a tennis e ti porti la racchetta o qualche altra cosa del genere. Allora, ecco, l'invito è naturalmente per noi avremo sempre lì una trentina di Bibbie a disposizione, e se uno se la può portare per avere la sua Bibbia, ecco, no? Perché anche magari se nel commento, vi sarà capitato anche in altre occasioni, c'è sempre qualcosa che può colpirvi, interessarvi, eccetera, allora leggere, cioè sottolineare, magari mettere anche delle parole, a volte diamo delle traduzioni, la traduzione è sempre un po' una scelta, no? E che possono risultare appunto più efficaci. Allora, si può scrivere sulla Bibbia, non è peccato, cioè, quindi questo lo dico perché appunto poi lo riprendo. Rispetto alla Bibbia in generale, come Chiesa siamo un po' come dei bambini che ci è stato rimesso in mano una cosa preziosissima e non sappiamo bene come gestirla. E allora, quindi questo per dire, potete prendere delle, se non l'avete già, quelle che vengono consigliate normalmente, che poi sono in generale più per l'apparato critico. Sapete che in Italia si è fatta un po' una scelta, la Conferenza Episcopale Italiana ha fatto un po' una scelta di fare una sua traduzione. Noi ce ne abbiamo un'ennesima traduzione che non sarà l'ultima, perché poi le traduzioni vanno sempre aggiornate nel tempo, e che è quella che poi viene utilizzata anche nella liturgia, naturalmente, per cui è quella più diffusa. E allora, ed è quella che anche nelle Bibbie più diffuse, tipo la Bibbia di Gerusalemme, le DB oppure la Bibbia della San Paolo, prendono come testo di riferimento, e con un buon apparato critico che in particolare la Bibbia di Gerusalemme, per esempio, oppure la Bibbia delle DB, che prendeva la traduzione Kumenik, no? La Tob della Bibbia, e nell'apparato critico mettono le differenze, no, di traduzione, e per cui è poi quello che anche ha un valore, cioè appunto le note in Bibbia. E il testo, se no, noi abbiamo anche quelle Bibbie della CEI che hanno un apparato critico più essenziale, buono, cioè costa anche di meno, costa la metà rispetto alle Bibbie, vedete voi. Allora, questo per dire avere una Bibbia. Allora, le nostre sono letture commentate, significa che io parlo, cerco di prepararmi e di dirvi cose sensate, spero, e cose che in qualche modo possono aiutare, e poi ci sarà un qualche minuto di silenzio alla fine e concludiamo. Non sono previsti momenti di scambio, quello è un altro tipo di esperienza, un altro tipo di, naturalmente, ottima, ma non è quella che proponiamo noi, okay? noi ci mettiamo a fianco a quelle altre tipo di esperienza che naturalmente in altri contesti si possono fare. E questo perché? Questo anche come scelta, tanto per dire, no, è quello di leggere il testo, cioè che ci sembra che c'è bisogno, cioè di, e che pian piano come Chiesa sta passando, speriamo, sempre più. Avere un contatto col testo. E cercare di capire quello che il testo scrive, cioè cosa c'è scritto. Fra le prime regole anche della tradizione ebraica, nella lettura e interpretazione del testo, c'è capire ciò che è scritto. No? Per cui se c'è scritto una cosa, tipo per esempio nel terzo capitolo della Genesi, nel brano famoso del racconto del serpente, no? Di Adamo ed Eva, della mela, che non c'è la mela, si parla di un frutto, ma della mela, a un certo punto si dice, dopo che appunto la donna cade nella menzogna del serpente antico, prende dall'albero, ne diede anche al marito, e nel versetto 8 del capitolo 3 si dice: poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino. Bene, questa è una scelta che è stata fatta di non tradurre letteralmente il testo, perché il testo ebraico dice: poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Tant'è vero che poi, quando il Signore dice, chiama Adamo, gli dice: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino. Vedete, qui hanno lasciato. Però nella traduzione che hanno fatto non l'hanno messa, hanno messo: udito il rumore dei passi. Allora, questo perché sapete, anche le traduzioni sono fatte da fior di biblisti, che però poi ci sono anche i pastoralisti, ci sono anche i liturgisti, cioè allora, e naturalmente anche la preoccupazione fondata di smussare alcune durezze del testo, che dato che il popolo di Dio cattolico, la porzione di popolo di Dio cristiano cattolico che siamo noi, ha come dire un'ignoranza non colpevole delle scritture, allora quei passaggi potrebbero, no, chi legge anche senza essere aiutato, non capire. Per cui udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Però vedete, gli ebrei, rispetto a noi, che naturalmente hanno a che fare con questi testi prima che noi nascessimo, essendo loro prima di noi, loro partono da questo, dal fatto di dire: tu parti da quello che è scritto, e se non capisci è un problema tuo, non devi cambiare il testo. Per cui sei tu che dovrai sforzarti di capire il testo. Per cui se c'è scritto che è la voce del Signore Dio che passeggiava, i rabbini già si domandavano: ma una voce può passeggiare? E si rispondevano: sì, perché tu passeggi e la voce di Dio è dentro di te. Bello, no? Come interpretazione rabbinica di questo passo, no? Cioè, quindi allora, anche per dire, un'altra mentalità che rispetta il testo, quello è il testo, non lo cambi, non lo cambi. E, tanto per dire ancora, cercare di esplicare quello che vorrei dire, noi per esempio ancora col testo abbiamo fatica, ci sono queste, come dire, benemerite, non lo so, cioè riduzioni televisive, no? Cioè che abbiamo avuto tutta una serie fatta dalla Lux Video, cioè, no? E Bernabei, Opus, eccetera, Rai, e allora questi testi che noi abbiamo avuto, scusate, questi video, questi film che abbiamo avuto, allora anche lì, alcune volte un po' il film, un po' la televisione, eccetera, no, come dire, non erano fedeli al testo. Per esempio, vi faccio una scena, c'è la scena, poi andate a vedere, è così, fidatevi almeno in questo. E Abramo, no? Quando Abramo, capitolo 12 della Genesi, Abramo sta scendendo, c'è una carestia, Abramo scende nell'Egitto di allora, che era l'Occidente di adesso, e allora andando verso, il testo dice che andando verso l'Egitto, Abramo dice, e sono le prime parole che il testo biblico ci dice di Abramo, che Abramo si rivolge a sua moglie e le dice: vedi, io so che tu sei una donna avvenente, di aspetto avvenente, che sei bella. E uno dice, detta dal marito, no, alla moglie, sono delle belle parole. Però poi Abramo dice, ora, quando ti vedranno gli egiziani, soprattutto i comandanti del faraone, ti vorranno e faranno fuori me. Di che sei mia sorella? Cioè, caro padre Abramo, nostro padre della fede, cioè, ci deludi, cioè, voglio dire questo. Per cui questo passaggio nel film, come è stato presentato? Allora, la scena è all'interno di una tenda dove c'è un po' il clan, gli uomini del clan, c'è Abramo con, anziano, con la barba bianca, con il bastone, entra un giovane, vedete, i giovani sono sempre un po' più, no, così, e allora dice, padre Abramo, no, stiamo per andare in Egitto, sei in pericolo perché tua moglie è una donna molto bella, ora gli egiziani la vedranno, la desidereranno e uccideranno te, di che è tua sorella. E Abramo cosa fa nel film? Tace. Non dice niente. No, per cui in un giudizio lo possiamo salvare, no? Cioè, nel senso che non è stata una decisione sua, questo giovane l'ha detto, lui non è riuscito a parlare, in quel momento stava pensando ad altro, un po' anziano, e cioè, non l'ha detto lui, perché non possiamo accettare che Abramo dica a sua moglie di che sei mia sorella per salvare la sua pellaccia, no? Allora, perché? Perché noi siamo impostati moralisticamente e, non e quindi ci, come dire, non ancora essendo stati educati dal testo, il nostro approccio è un po' più con questi ideali di morale, per cui il padre Abramo è il padre Abramo e non può mai, come può capitare a noi uomini, che voi donne, che qualche volta che ci prende la paura di morire, pensiamo, ci viene anche la cosa di dire, di salvare la pellaccia lasciando perdere anche le persone che più amiamo. No, questo ci capita, ma, come dire, ci sorprendiamo che sia nella Bibbia. Ebbene, questa è proprio la cosa più bella. Questa è la cosa più bella. Padre Stirlich, no, appunto, diceva di non fermarsi a leggere solo i libri spirituali, perché i libri spirituali parlano della vita così come dovrebbe essere, ma di leggere la Bibbia anche, perché la Bibbia ci parla di come la vita è. E la buona notizia è che Dio in questa nostra storia, così com'è. Vedete, André Benin, è un biblista, insegna al biblico di Roma, lui dice, bisogna smettere di credere che la Bibbia proponga degli esempi da seguire. Imparando a leggerla, come un libro che mette l'essere umano di fronte alla propria verità, per quanto sia cruda, nella speranza di vederlo evitare quei vicoli ciechi in cui la vita rischia di incontrare la morte. Per cui, ecco, questo con molti di voi che abbiamo fatto un cammino negli anni passati, e benvenuti a chi vuole camminare insieme a noi anche quest'anno, abbiamo già cominciato un po' a sperimentare, no? Cioè, questi passi che ci sorprendono, ci spiazzano e ci liberano, o almeno se uno accetta di mettersi in gioco e di lasciarsi liberare rispetto all'idea di Dio e di sé. Allora, noi, ancora una piccola cosa proprio tecnica, come avete visto c'è l'apriporta, quando suonate al primo citofono sotto la porta di là si apre, e qui tentiamo sempre di non chiuderla, cioè di metterla vicino in modo che chi viene, magari un po' in ritardo perché trova difficoltà a trovare parcheggio, entra, noi stiamo andando avanti, è dispensato dal dire buonasera, tranquillo, cioè, per cui può prendere posto e così insieme a noi seguire. Allora, volevo dire ancora qualcosa su l'introduzione, poi passiamo, stasera spero di poter cominciare a leggere qualcosa appunto del primo capitolo di Ester. Queste nostre letture vogliono essere appunto inserirsi nello sforzo che come Chiesa stiamo facendo per rimettere al centro della vita cristiana la scrittura, la Bibbia. E ho già detto tante volte, non sto qui a ripetere come chi ha anche qualche anno, forse anche i nostri genitori, cioè l'hanno vissuto in prima battuta, noi qualcosa ricordiamo di questo grande cambiamento che c'è stato col Concilio Vaticano II, perché prima del Concilio ho trovato questa parola di Paul Claudel, che questa frase che mi sembrava interessante, che diceva che prima del Concilio, che il rispetto verso le sante scritture da parte dei cattolici è senza limiti. Esso si manifesta soprattutto con lo starne lontano. No? Quindi questo dice appunto quello che era la situazione. Voi sapete che per leggere dei libri bisognava avere alcuni in particolare il permesso del vescovo, e come racconta anche un padre gesuita che conosciamo, che nel suo noviziato degli anni 50, quando al suo maestro novizio chiese di poter leggere le lettere di Paolo, il maestro ci pensò e gli disse: quando sarai in teologia? Quindi, se questo era per un novizio gesuita, cos'era per il popolo di Dio? Allora, noi, chi ha vissuto il cambio ne ha la percezione, no? Chi è un po' dopo, allora questo naturalmente è meno, ma la cosa è rimettere al centro delle scritture, perché, come dice la Dei Verbum, dice che piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina natura. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo immenso amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli ad ammetterli alla comunione con sé. Come sapete, come conoscete, sto citando la Dei Verbum, no? Nella parola Dio rivela se stesso. E non rivela, cioè, immediatamente delle verità. Alcune volte ci si approcciava, e ancora oggi, in quell'indecisione di non sapere bene come ci si approccia alla Bibbia, tanto che sapete che alcuni la usano anche come, cioè, della serie "ho perso gli occhiali", no? Oppure, meglio, faccio un esempio più, devo fare una decisione importante, non mi devo sposare e non mi devo sposare. Allora, non io naturalmente, ma allora la cosa è che uno pregava, no? No? Poi a un certo punto apriva la Bibbia a caso, no? E aprendo la Bibbia a caso, dalle varie parole, cercava di avere, no, delle, ecco. Allora, diciamo che questo, perché fra l'altro è stato condannato da un sinodo, nel XII secolo, questo modo, un uso improprio della Bibbia, perché si fa della Bibbia una lampada magica, un oracolo, no? No. Fra l'altro, la Bibbia per noi cristiani, come sapete, è parola di Dio in parola di uomini. Noi non siamo musulmani, anche se i musulmani, anche più aperti, oggi problematizzano quella che è la dottrina tradizionale, cioè che il Corano non si interpreta, in quanto il Corano è stato dettato da Dio tramite l'arcangelo Gabriele, Mohammed, no? Che ha scritto le rivelazioni. E dico sempre che quel bellissimo quadro che potete vedere a San Luigi dei Francesi, no? Dell'ispirazione di San Matteo, bellissimo, di Caravaggio, ma dal punto di vista teologico oggi non si accetta più. Non è una dittatura. E vedete, Dio parla agli uomini come ad amici, no? Nel senso che è una parola di Dio che, per essere compresa, è compresa nelle categorie umane, che sono sempre categorie culturali, storiche. Allora noi per leggere un testo che è stato scritto nel 400 avanti il Cristo, magari dai quelli che erano tornati da Babilonia, eccetera, lo hanno fatto, di quello che hanno capito di Dio, come comunità, l'hanno fatto con le loro categorie culturali, con le loro visioni del mondo, che sono diverse da quelle nostre. Per cui per cogliere quello che di Dio hanno colto e che le generazioni fino a noi, perché questa parola, anche questo è importante, che noi teniamo conto che ci è stata tramandata da generazioni e generazioni di cristiani. Di ebrei prima, per una parte grossa di questo testo, e di generazioni di cristiani. È un libro prezioso perché uomini e donne che hanno creduto in tempi meno difficili o più difficili durante le guerre e ce l'hanno passato, ce l'hanno custodito per noi. Allora significa che in queste parole, prima di tutto, è quello che hanno compreso di Dio, quello che Dio ha voluto rivelare, è qui. Allora il primo luogo, per noi cristiani non è l'unico, ma è il primo, tanto che la Dei Verbum stessa citerà quella famosa frase di San Girolamo che tutti conosciamo, che è l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. L'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. Allora questo per dire perché questo accanimento, se possiamo dire così, sulle scritture. E ora, fra l'altro anche con la scelta nei nostri giovedì di leggere l'Antico, un po' perché ci piacciono le cose difficili, nel senso che è il testo, è la parte della Bibbia più sconosciuta, no? Cioè, conosciamo un po' il Nuovo normalmente, no? In generale, anche se sono ancora pochi cristiani che per esempio leggono tutto di seguito un Vangelo, lo sentiamo nelle liturgie, sì, ma leggerlo anche tutto insieme, no? O leggere tutto il Nuovo Testamento. E noi abbiamo scelto di leggere l'Antico. Una prima considerazione era che l'Antico è la Bibbia di Gesù. Cioè Gesù ha pregato su questi libri, no? Ha elaborato la sua unica, certamente, e profondissima esperienza di Dio nella preghiera e attraverso la Bibbia che aveva a disposizione, che è quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. No, ricordate che anche il dialogo sul Monte Tabor, Monte Tabor non c'è scritto nelle scritture, ma quello che la tradizione cristiana collocherà la memoria della trasfigurazione, Gesù dialogava con Elia e con Mosè, che al di là dell'interpretazione di chi se li vedeva proprio lì, cioè come fantasmi, eccetera, un'altra interpretazione che io seguo è quella di dire Mosè nella tradizione ebraica è la Torah, no? Il Pentateuco, ed Elia sono i profeti. A me piace pensare che Mosè che Gesù su quel monte è andato a fare dei giorni di ritiro spirituale, no? Biblico, a partire dalla parola di Dio. E lui dialogava con quella parola. Allora già questo ci dà una dritta, no? Molto forte, che volendo conoscere sempre più il Signore Gesù, eccetera, come nel nostro cammino cristiano facciamo in tanti modi, conoscere quella parte della Bibbia che è l'Antico e avvicinarci già anche a lui, no? E anche perché poi vedete la Bibbia, l'Antico Testamento sono dei testi, qui ci sono diverse interpretazioni, possiamo dire che raccolgono tradizioni, almeno secondo l'interpretazione più generale, orali che vanno dall'inizio del 1000 avanti Cristo più o meno, cioè, anche se oggi si tende a portare anche molto più avanti, comunque 1000 anni quasi, no? Fino a Gesù. 1000 anni, vi ricordate il salmo che dice il Signore davanti a te, 1000 anni sono come un giorno, no? 1000 anni per arrivare a quel giorno. che per Giovanni è il giorno, l'ora, no, dell'innalzamento della croce di Gesù, nella sua morte e resurrezione. Però per comprendere quello che è il compimento, bisogna scorrere in qualche modo tutto quello che l'ha preceduto, tutto quello che l'ha preparato e che arriva lì. E allora credo che anche la nostra lettura dei testi dell'Antico, nella prospettiva cristiana, poi ci danno sempre, ci riempiono, no, di quel compimento, cioè a partire da tutto quello che è stato l'attesa. E, ecco, detto questo, poi altre cose poi le riprenderemo, eccetera, Esther. Allora, perché partiamo con Esther quest'anno? Ma semplicemente l'idea era concludere prima di tutto i cinque rotoli, i cosiddetti Megillot, cioè quindi questi cinque libri che abbiamo, di cui ne abbiamo letti quattro, che sono appunto il Cantico dei Cantici, il Coelet, Ruth, che leggemmo già qualche anno fa, il libro delle Lamentazioni, con cui abbiamo concluso, no, l'anno scorso, e ci mancava Esther, e che fra l'altro nella tradizione ebraica è vista come la Megillah per eccellenza, cioè il rotolo, sono i cinque rotoli, no? Che hanno cioè un uso liturgico intenso nella tradizione ebraica, tuttora oggi, perché sono letti questi cinque rotoli in relazione alle cinque feste grandi, no? Che, come sappiamo, il Cantico dei Cantici è letto a Pesach, a Pasqua, il Rut è letto a Pentecoste, il Coelet è letto alla festa delle capanne, il libro delle Lamentazioni è letto al 9 di Av, il 9 di Av è una data che cade alla fine di luglio normalmente, ed è la data in cui si ricorda festa, cioè nel senso che c'è una festa, ma di per sé la data è luttuosa, cioè perché si ricorda la distruzione del primo e del secondo tempio, che la tradizione vuole che siano, non sappiamo storicamente, ma che siano avvenuti, la tradizione poi, nello stesso giorno, il 9 di Av. Il libro di Esther è il libro che viene letto a Purim, che sarebbe il carnevale ebraico, no? Tra l'altro Pur sembra che sia una parola che venga dal persiano e significa la sorte, Purim, le sorti, eh? Quindi in qualche modo il carnevale, con questa dinamica del coprirsi, del mascherarsi e del rivelarsi, no? E allora questo cambiamento che vedremo appunto sarà una delle dinamiche di questo racconto, che appunto di cui sicuramente avete già sentito parlare e che leggeremo. Allora, per quanto riguarda ancora il testo stasera, scusatemi, ma facciamo un po' di introduzione, no? Cioè, quindi vedrete se ecco, un'utile cosa anche proprio nella tradizione gesuitica sarebbe quello di una prelezio, cioè che se avete tempo, domani dopodomani piove, avete qualche tempo un po' più in casa, eccetera, non avete niente a che fare, leggetevi Esther, il libro di Esther. Sono una decina di capitoli, quindi in un'oretta neanche li leggete. Quello che vedrete è che sarà che la lettura non scorre, perché ci saranno dei doppioni. Notate, c'è il capitolo 1 e con delle lettere, 1A, vedete, 1, 1A, 1, 1B, 1, 1C, e poi dopo c'è, finito il capitolo 1, uno vede capitolo 1, notate, di nuovo capitolo 1, e così via, 2, e poi di nuovo capitolo 2. Allora, che cosa significa questo? Significa che noi abbiamo diversi testi di Esther, cioè c'è un testo di Esther ebraico, che è quello che fra l'altro poi segue, hanno conservato gli ebrei, e poi c'è un testo greco che aggiunge delle cose, alcune cose le rilegge, E alcune anche le aggiunge, per cui noi troveremo delle cose che sono nel testo greco ma non sono nel testo ebraico, tipo per esempio il sogno di Mardocheo con cui si apre il libro così come l'abbiamo noi. Ora, Girolamo, quando tradusse dall'ebraico, cioè i testi ebraici, la Bibbia, e anche quelli greci, in quel bellissimo, no? In quella traduzione che noi abbiamo della Vulgata, in latino, aveva tutti e due i testi e fece un po' la scelta di tenerli insieme, aggiungendo però alla fine quei capitoli del testo ebraico che appunto il testo greco aveva in più. E questa nuova traduzione della Bibbia hanno fatto la scelta, gli attuali biblisti, di metterli uno dopo l'altro, cioè di fare il testo greco, dando la preeminenza al greco, che è quello anche un po' più ampio, mettere il greco, poi quello ebraico, poi di nuovo il greco, poi quello ebraico. Da un po', non è facile la lettura, per cui noi alcune cose le dovremmo rileggerle poi due volte, però è così. Questo dice anche una complessità del testo e dei testi, e fra l'altro leggendo le cose vedevo che mentre si pensava, ecco, questi testi quando risalgono, anche lì ipotesi diverse, risalgono sicuramente al post-esilio, sicuramente dopo dal IV secolo avanti Cristo in poi, prima del secondo secolo, quindi 400, 110 più o meno, cioè e lì gli autori, alcuni dicono terzo secolo, alcuni dicono secondo secolo, cioè naturalmente vedremo appunto, sanno di un lumus culturale, storico, in cui è il tempo del post-esilio e dell'ellenismo, no? E quindi ricordate il grande terremoto storico culturale che sarà appunto Alessandro Magno con la caduta dell'impero persiano e poi dopo Alessandro i vari regni ellenistici che verranno. E leggevo proprio prima di venire qui un altro autore, tra l'altro uno che seguo abbastanza, anche se non ho trovato niente di lui del libro di Esther, che alcuni oggi pensano che questi due testi, mentre prima si pensava che prima c'è stato il testo ebraico, poi questo testo ebraico probabilmente è stato portato in ambiente ellenista, e qualcuno pensa ad Alessandria d'Egitto, dove c'era una fiorente comunità ebraica, che Filone d'Alessandria, no? Questo nome vi dice qualcosa, no? C'è un ebreo, filosofo, pensatore che cercava di coniugare la fedeltà al testo biblico con la filosofia del tempo, che parlava greco. E allora qualcuno pensa che portato lì il testo sia stato poi tradotto in greco e anche ampliato. Leggevo soltanto per dire che alcuni oggi mettono in dubbio questo e paradossalmente si può pensare che il libro greco sia più antico dell'ebraico. Questo ve lo dico solo per dire, non entriamo in questi problemi che lasciamo ai biblisti, ma non, la nostra è una lettura, prenderemo quello che c'è e leggeremo in maniera piana. E, allora, non ho trovato molti commenti, devo dire che non ho trovato molto, perché? Perché da parte, cioè, vi dico per esempio una frase, e poi vi dico di chi è un autore importante, dice: sono così nemico del secondo libro dei Maccabei e di Esther che vorrei che non esistessero affatto, perché sono troppo giudaizzanti e contengono molta malvagità pagana. Questo autore è Lutero, che non era uno degli ultimi, no? Che scrive, dice questo nei suoi discorsi a tavola, probabilmente una delle cose che hanno raccolto di lui, ma questo non è l'unico, cioè nel senso che anche gli antichi padri, per esempio Attanasio, no? Che noi, che poi aveva scritto la vita di Antonio, Sant'Attanasio, e anche un altro, Melitone da Sardi, lo rifiutava. E Gregorio di Nazianzio non osava pronunciarci. Saranno alcuni autori medievali che lo commenteranno, ma in genere sempre male, cioè nel senso che lo commenteranno in modo non rispettando il testo e anche in maniera sfacciata, cioè nel senso che per esempio in Ester vedranno la Chiesa, in Assuero, Artaserse, vedranno addirittura Cristo, come si fa poi leggendo, tenete conto, vediamo se riusciamo a vederlo, e in Mardocheo il predicatore del Vangelo, e in Ammanna, che vedremo il personaggio negativo, malvagio, vedranno, videro raffigurato il sanguinario popolo di Israele che ha ucciso i profeti e non ha esitato a mettere a morte gli apostoli, come arriva a dire Rabbano Mauro. Quindi, come dire, nella Chiesa, anche inquinata da quell'antisemitismo che ci portiamo dentro, e vi raccontavo già una volta che il mio primo contatto con una donna ebrea e, a 13 anni, nel senso ve lo racconto per dire, vennero mio fratello da Firenze con degli amici e delle amiche, c'era una ragazza, allora mio fratello più piccolo ogni tanto mi portavano in giro, siamo andati a Ostuni, nella chiesa di Ostuni, ed entrando sulla sinistra, non so se c'è ancora, c'è il fonte battesimale. E questa ragazza, io ho 13 anni, un ragazzino di chiesa, ACR, di quelli bravi, eccetera, eccetera. E allora questa ragazza entrò e disse, ma quello cos'è? E io la guardai e gli dissi, ma non lo sai? Gli dissi, quello è fonte battesimale, gli dissi, sarei stata battezzata anche tu. E lei mi fa, no, perché io sono ebrea. No? C'è quella diffidenza clericale che ci portiamo dentro, ecclesiale, detto più che anche dei preti, no? E, oppure come una persona anche più autorevole di me, che è un altro gesuita anziano, un olandese, e lui racconta che da bambino con la madre erano in stazione e vedevano questi ebrei che venivano messi sui vagoni, e una bambina cadde una bambola e lui corse per prendere questa bambola e ridargliela, e la madre disse, lo fermò dicendo, è pericoloso, e lui associò, no, questa cosa, ebrei è pericoloso. Allora, questo testo, vedremo appunto, ci metterà anche un po' a disagio, perché da una parte vedremo una storiella anche semplice, no? Vedremo di questo banchetto del rifiuto della regina, di Ester che verrà fatta nuova regina, Mardocheo, Ammanna che vorrà fare lo sterminio, poi tutto sarà capovolto facilmente, no? Quindi una parte sembrerà una storia così, dall'altra parte anche le vicende che non sono passati neanche 100 anni della Shoah, dove ci sono ancora dei, no? Ci lasciano sempre un po' così. Rispetto allo sterminio del popolo ebraico di cui si parla, e da lì dello sterminio anche di altri popoli che gli uomini ogni tanto progettano. Ecco, quindi questo per quello, per salvare i miei cristiani, nel commento di Ester c'è un non lo conoscevo, l'ho trovato, Julien de Vézelay, non so bene se è un francese, Julien, che dice, quanto all'editto che Amman aveva scritto per la morte dei giudei, questo editto che secondo la testimonianza di Paolo pesava anche contro di noi, Gesù se ne impossessò e lo inchiodò sulla croce. Ecco, questo è un... ha capito tutto, no? È stato... Bene, allora io direi che si potrebbe leggere, cominciare a leggere qualcosa, almeno per dire che siamo partiti. Nel secondo anno di regno del grande re Artaserse, il giorno prima di Nissan, Mardocheo, figlio di Gairo, figlio di Simei, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, ebbe in sogno una visione. Egli era un giudeo che abitava nella città di Susa, un uomo ragguardevole che prestava servizio alla corte del re e proveniva dal gruppo degli esuli, che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme con Jeconia, re della Giudea. Allora, il testo si apre con l'indicazione del secondo anno del regno del grande re Artaserse, come sappiamo è veramente un re persiano, che ha regnato dal 485 al 465. E avanti Cristo. Però naturalmente anche quello che viene detto dopo, e in particolare il fatto che questo Mardocheo era stato deportato e proveniva dal gruppo degli esuli che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme, ci mette subito sull'attenti di dire: attenzione, non prendetelo per un libro storico, perché se fosse veramente così, Mardocheo a questo tempo aveva più di 110 anni, no? E, no, allora il libro di Esther non è un libro nel senso che intendiamo storico, e tra l'altro nella divisione della Bibbia ebraica, che come sapete si divide tra Torah, che sono appunto il Pentateuco, la legge, tra Nevim, che sarebbero i profeti, e quindi i grandi profeti, i profeti cosiddetti minori, e poi i Ketuvim, che sarebbero gli scritti. Allora, appunto, Esther fa parte di questo, e potremmo dire che appartiene più al genere, vedremo, sapienziale, in alcuni momenti anche un genere apocalittico, vedremo subito anche in questo sogno, eccetera, no? Quindi, una narrazione che vuol dirci qualcosa di vero, ma non nel senso di trovare in questi, no, qualcosa di veramente storico, per quello che intendiamo per storico. Questo per dire anche l'attenzione ai generi letterari, quando leggiamo la Bibbia, ci aiuta anche a cercare di porre al testo le giuste domande. Cioè, nel senso che, per esempio, se, ma allora Adamo ed Eva, come nel senso che una prima donna chiamata Eva, battezzata Eva, e un primo uomo chiamato Adamo, sono realmente esistiti? È un testo, cioè sono delle domande a cui il testo non risponde, perché non hanno senso per quel testo, perché non è un testo storico come lo intendiamo. Allora, attenzione, quindi questa indicazione che ci pone nel regno del grande re Artaserse, quindi siamo in Persia, e ricordate che i persiani, gli ebrei avranno a che fare con i persiani, perché intanto Ciro il Grande, re dei Medi e dei Persiani, sarà quello che nel 530 avanti Cristo distruggerà il regno babilonese. Non distruggerà Babilonia, la conquisterà senza distruggerla, e permetterà l'editto di Ciro, che è riportato poi anche nella Bibbia, alle popolazioni che erano state deportate di tornare nelle loro terre. E allora alcuni torneranno dopo, alcuni non torneranno per niente. E ancora oggi nell'Iran attuale c'è una comunità ebraica di 25.000 persone che vivono in pace. Tra l'altro io sono stato in questo santuario di Esther, dove è appunto tenuto dalla comunità ebraica, dove c'è la tomba di Esther. Io non ci credo che lì ci sono, però per dire questo, no, cenotafio che ricorda appunto la regina Esther, eccetera. E allora il testo greco, vedete, ci mette subito, tra l'altro, il primo giorno di Nissan. Questa citazione di Nissan insieme ad altri elementi farà sì che, ricordate, Nissan è anche il mese della Pasqua, no? Della Pasqua ebraica, farà sì che nella tradizione ebraica questo testo di Esther sarà messo in collegamento con l'Esodo. Ci sono molti elementi comuni, cioè nel senso che il primo qual è? Gli ebrei in terre straniere, gli ebrei in Egitto, qui in Persia, no? Gli ebrei che a un certo punto rischiano lo sterminio, Ricordate il faraone che a un certo punto darà l'ordine che tutti i primogeniti maschi vengano uccisi, no? E qui l'editto di Aman, no? E degli intermediari, Mosè, Aronne, Ester e Mardocheo, certamente con alcune differenze, che per esempio nell'Esodo Dio è protagonista, cioè nel senso che nell'Esodo Dio parla a Mosè, Dio interviene, eccetera. Nel libro di Ester non parla mai, cioè nel senso che fra l'altro anche il tetragramma sacro non è mai scritto. Questo fra l'altro è uno dei motivi per cui quando poi gli ebrei faranno il canone, chiuderanno il canone delle scritture ispirate a Yavne nel 110 d.C., qualcuno era un po' indeciso. Qui fra l'altro c'è un Dio mascherato, se volete, no? Si parla di maschere, carnevale, e c'è un Dio che non appare immediatamente. Forse per questo ce lo fa anche vicino alle nostre vicende, no? Dove anche noi crediamo nella presenza di un Dio che non vediamo, come ci vediamo noi direttamente, no? Che crediamo presente, crediamo operante, e riconosciamo, no, in alcuni momenti il suo operare, però non a quella maniera, no? E allora Mardocheo, ci viene presentato questo personaggio che poi, come sappiamo, sarà importantissimo nel resto del, in qualche modo anche più importante di Ester, almeno anche quantitativamente sarà molto più presente di Ester, eppure il libro prenderà il nome di Ester, un po' come Ruth, dove anche nel libro di Ruth, vi ricordate, Noemi, la suocera, sarà lei all'inizio a parlare, tanto che poi alla fine il figlio che nascerà, alla fine esulteranno dicendo: è nato un figlio a Noemi, no? Però il libro prenderà il nome di Ruth. E Mardocheo è un nome che viene dalla tradizione persiana, non è un nome ebraico, poi è entrato, a seguito anche di questo libro, eccetera, ma di per sé non appartiene, anzi, paradossalmente ricorda Marduk, il dio del pantheon appunto orientale, iranico, persiano, cioè, e quindi un'altra divinità. Però appunto questo dà l'idea anche di ebrei che sono entrati nella cultura, che si sono, come dire, sono entrati nella terra lontana in cui vivevano, tanto da prenderne anche il nome. Però notate subito, è Mardocheo, con questo nome appunto persiano, diciamo così, figlio di Gairo, figlio di Simei, figlio di Kish, della tribù di Beniamino, e ebreo, ed è legato ai suoi padri. Tra l'altro alcuni di questi sono personaggi che in altri libri sono stati importanti. Simei, ve lo ricordo, è uno particolare, perché ricordate quando abbiamo letto il secondo libro di Samuele, a un certo punto ci sarà questa guerra civile, cioè Assalonne, no, figlio di Davide, combatterà, tenterà di prendere il posto del padre con una rivolta armata, e Davide fuggirà da Gerusalemme, e allora quando lui sta andando via, a un certo punto dice il secondo libro di Samuele, al capitolo 16, dice: quando poi il re Davide fu giunto a Bacurim, ecco uscire di là un uomo della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, vedete lui, figlio di Gera. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra. Così diceva Simei, maledicendo Davide: vattene, vattene, sanguinario, malvagio, il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale regni. Infatti Davide aveva fatto fuori quasi tutti, uno l'aveva salvato, era l'usanza del tempo, cioè chi prendeva il regno faceva fuori tutti quegli, no, parenti del re precedente che potevano, no, vantare diritti. Era un modo per assicurarsi il potere. E il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalone tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina, perché sei un sanguinario. È vero, Davide ha sparso tanto sangue nella sua vita. Allora Abisai, figlio di Seruia, disse al re: perché questo cane morto dovrà maledire il re, mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa. Ma il re gli rispose: che io ho io in comune con voi, figli di Seruia? Se maledice, è perché il Signore gli ha detto: maledice Davide. E chi potrà dire: perché fai così? Allora già l'autore che mette Mardocheo in relazione a Simei già ci dice che Mardocheo sarà uno che le cose le dice in faccia, non te le manda a dire di nascosto, come Simei, che aveva avuto il coraggio. E poi ancora Kish, no? E della tribù di Beniamino. La tribù di Beniamino, Beniamino, vi ricordate, uno dei 12 figli di Giacobbe, è l'unico innocente della vendita di Giuseppe, no? A un certo punto i fratelli, per tutte quelle vicende di invidia, anche come dire, Giuseppe aveva le sue, cioè nel senso che anche con i suoi sogni, dove lui dice: ho sognato, no, che c'erano i covoni, no, e a un certo punto il mio covone era in piedi e tutti voi svegliate i covoni, no, cioè era uno che, e per cui a un certo punto i fratelli, buoni, robe di famiglia, peggiori di violenze accadono sempre in famiglia, lo fanno, decidono di non farlo fuori, qualcuno lo vuole proprio ammazzare, altri dicono no, almeno no, così. Chi non faceva parte di quel gruppo era Beniamino, che poi sarà legato anche a tutto il cammino di presa di coscienza che Giuseppe farà fare ai suoi fratelli una volta che poi si rincontreranno in Egitto. E dice: ebbe in sogno una visione. E, bella questa cosa dei sogni, no? Nella Bibbia l'anno scorso abbiamo letto il Coelet, dove vi ricordate si diceva che dalle molte preoccupazioni nascono i sogni, cioè nel senso di dire attenzione, no? Però dall'altra parte, no, i sogni sono i sogni di Giuseppe, no? I sogni di Giacobbe, cioè dall'altra parte il sogno diventa anche il luogo della rivelazione. Ora bisogna distinguere, cioè che Dio possa parlare nel sogno, questo la Bibbia ce lo dice, che in ogni sogno Dio parli, questo la Bibbia non ce lo dice, no? Per cui, infatti, a un certo punto, anche nella tradizione ebraica si dice, non ci deve essere sogno che non venga interpretato, altrimenti esso è come una lettera che, ricevuta, non venga letta. Gregorio Magno dice: i santi però, per una loro particolare sensibilità, sono capaci di distinguere tra illusioni e rivelazioni. Bello questo, no? Il sogno può essere un'illusione che nasce dalle tue molte preoccupazioni, no? E dall'altra parte può essere rivelazione, bisogna saper distinguere. E anche di penetrare il senso delle parole, delle immagini, delle visioni. Così sanno che cosa ricevono dallo spirito buono o di quale illusione sono vittime. Bello questo, no? È molto un padre che ci dice che bisogna discernere i sogni, perché non tutti i sogni vengono da Dio, sono rivelazioni di Dio. Alcune sono illusioni. Egli era un giudeo che abitava nella città di Susa, un uomo ragguardevole che prestava servizio alla corte del re. E quindi, vedete, un giudeo che prestava servizio nella città di Susa alla corte del re. E storicamente sappiamo che in tante situazioni gli ebrei sono stati poi funzionari di corte, no? Cioè, nell'impero ottomano, no? Nell'impero egiziano, cioè, lasciamo Giuseppe nella Bibbia, no? Non sappiamo se storicamente, però è segnalato, come dire, qualcosa che avveniva e che è avvenuto, no? E, ecco, quindi un altro modo di essere nell'esilio, cioè nel senso che noi troviamo, l'abbiamo letto alcuni anni fa, quindi Tobia, vi ricordate Tobi, che anche lì si parlava di un esilio e di un uomo che piangeva ricordando Gerusalemme, volendo tornare a Gerusalemme, no, eccetera, eccetera. E quindi di stare con l'esilio, ma senza vivere nel luogo, ma pensando e stando continuamente. Qui ci viene presentato un altro modo di stare nell'esilio, di chi poi mantiene il contatto con Gerusalemme. Infatti qui ci dice che era uno degli esuli, qui c'era un contatto, c'era allo stesso tempo vivendo il suo tempo, il suo luogo, Susa, diventando funzionario della corte del re di Persia, quindi inserendosi pienamente e vivendo pienamente il tempo che gli è dato di vivere. Abbiamo detto appunto questo contatto non storico con appunto i deportati. Leggiamo il sogno e poi ci fermiamo, ok? Ce la fate ancora? Qualche minuto? Non andrò molto oltre. Questo fu il suo sogno. Ecco, grida e tumulto, tuoni e terremoto, sconvolgimenti sulla terra. Ed ecco due enormi draghi avanzarono, tutti e due pronti alla lotta, e risuonò potente il loro grido. Al loro grido ogni nazione si preparò alla guerra per combattere contro il popolo dei giusti. Ecco, un giorno di tenebre e di caligine, tribolazione e angustia, afflizione e grandi sconvolgimenti sulla terra. Tutta la nazione dei giusti rimase sconvolta. Essi, temendo la propria rovina, si prepararono a morire e levarono a Dio il proprio grido. Ma dal loro grido, come una piccola fonte, sorse un grande fiume con acque abbondanti. Apparvero la luce e il sole. Gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. Mardocheo allora si svegliò, aveva visto questo sogno e quello che Dio aveva deciso di fare. In cuor suo continuava a ripensarvi fino a notte, cercando di comprenderlo in ogni suo particolare. Allora questo sogno, che come vedete ha un genere letterario apocalittico, chi ha letto qualche volta l'Apocalisse, no, sa benissimo che anche lì ci sono i draghi, ci sono... che poi voglio dire, i draghi non esistono così, no? Cioè i draghi sono la personificazione, no? La concretizzazione in un animale delle nostre paure, no? Tutto quello che temiamo, eccetera, no? Di tutto quello che temiamo, perché temiamo che ci possa far del male, uccidere. Qui sono questi, qui di per sé sono due draghi in lotta tra loro, no? E quindi questa, fra l'altro vedete, no? Sogna che cosa? Grido e tumulto, tuoni e terremoti, sconvolgimenti sulla terra, fra l'altro sogna la realtà, perché nella realtà c'è questo, grida, tumulti, tuoni, terremoti, sconvolgimenti, siamo, no, come Papa Francesco ha avuto il coraggio di dire, di fatto siamo in una terza guerra mondiale, no? E allora questi sconvolgimenti, queste cose sono quello che purtroppo viviamo nella nostra realtà, e lui li sogna di notte, nel sogno c'è la nostra realtà, e in questa realtà questa lotta, no? E questa lotta che appunto lui alla fine, poi vedremo, rileggerà, in questi due draghi che sono la personificazione della lotta che lui dovrà affrontare, e lo capirà dopo, con Amman, e che però vedete, questo non sarà soltanto lui ed Amman, sarà lui e immediatamente la guerra contro questa nazione dei giusti, il popolo dei giusti. Nella vecchia traduzione si dice anche il popolo dei credenti, qui è il popolo di Israele, il popolo eletto, no? Che immediatamente è coinvolto nella guerra. E se volete è la lotta, poi ne parleremo anche meglio la prossima volta, contro la fede, contro l'affidarsi a Dio, contro il appunto il credere. E vedremo anche, poi ne parleremo di questa cosa, anche questa cosa del popolo dei giusti, no? Che immediatamente nella lettura che ce ne fa il popolo di Israele, no? Però il popolo di Israele, come anche noi Chiesa ci sentiamo come un popolo che è stato inserito in quella radice, no? È un popolo che è stato scelto da Dio perché nel popolo di Israele si dicesse attraverso il popolo di Israele si dicesse quello che Dio vuole dire a ogni popolo e ad ogni uomo. E ricordo e concludo con quello che una volta avevo ascoltato da questo David Neuhaus. David Neuhaus è un gesuita israeliano, ebreo, che insegna a Betlemme e insegna l'Antico Testamento ai seminaristi palestinesi, e lui racconta che alla fine di un corso che aveva fatto, uno studente palestinese è andato da lui e gli ha detto: professore, io dal suo corso ho capito una cosa e che volevo dirgliela, no? Però non si arrabbi, mi fa, non si arrabbi. Io ho capito che Israele non è una nazione, Israele è una vocazione. Israele è una vocazione. No, che in Israele si dice qualcosa a cui si è chiamati, lì, loro chiamati, si dice qualcosa a cui si è chiamati, no? E Pio XI, che non vivrà sfortunatamente abbastanza per fare quell'enciclica contro il nazismo che voleva fare e non riuscì a farla, diceva che noi non possiamo avercela con gli ebrei perché noi siamo semiti nel cuore. Noi siamo ebrei nel cuore. Ecco, ci fermiamo qui e riprenderemo dal sonno. Vi consiglio di leggervelo, no? In modo che poi le cose vengano un po' più sciolte. C'è, sì, poi lo continueremo. Bene. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.